Sono le 11 e un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Vi ricordo che su radiopopolare.it potete trovare i podcast di tutte le puntate della trasmissione, soprattutto potrete trovare uno dei modi importanti con cui sostenere Radio Popolare, cioè la tessera del 2025 che ormai già da diverse settimane è arrivata anche qui da noi in sede, il formato cartaceo costa una donazione minima di 20 euro. È importante per Radio Popolare, è importante per sostenere il suo progetto. Oggi a Roma alle 14 ci sarà un presidio in piazza Montecitorio per chiedere al governo di fissare la data dei referendum sul lavoro e sulla cittadinanza italiana. Eh sì, perché nella migliore delle ipotesi, quantomeno, i referendum sono finiti nel faldone delle pratiche di second'ordine del governo e anche della RAI, che come servizio pubblico radiotelevisivo dovrebbe occuparsi dei temi referendari senza aspettare le richieste, le suppliche da parte di comitati, gruppi promotori dei quesiti. Quei quesiti, 4 sul lavoro e 1 sulla cittadinanza, che sono e sembrano sempre di più un vero e proprio programma anche di riforme, chiedono di ripristinare la reintegra per lavoratori e lavoratrici licenziati e licenziate ingiustamente, di eliminare il tetto ai risarcimenti per chi viene mandato via senza motivo, di limitare gli abusi dei contratti precari, contratti a termine, di garantire poi maggiore sicurezza sui posti di lavoro. E poi c'è il referendum sulla cittadinanza italiana che chiede di dimezzare i tempi di residenza legale in Italia necessari per avere la cittadinanza. Oggi si parla di 10 anni, il dimezzamento appunto comporterebbe una durata di soli 5 anni, soli tra mille virgolette. Buongiorno e benvenuto a Domenico Tambasco. Buongiorno.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori, buongiorno.
Avvocato, giuslavorista, si occupa appunto di diritto del lavoro, da diversi anni si occupa di conflittualità lavorativa. Avvocato, che cosa significa? Anche se è abbastanza evidente, ma ce lo spieghi.
Per conflittualità lavorativa intendiamo tutte quelle condotte ostili e non ostili che vengono attuate sul posto di lavoro, quindi possiamo andare dalle condotte persecutorie, dal famoso mobbing, lo straining, lo stalking lavorativo, ma anche alle liti, gli screzi bilaterali che si realizzano sul posto di lavoro e che la Cassazione ultimamente, cito la sentenza del 2024, ha ritenuto rilevanti giuridicamente.
Allora, avvocato, dicevo che i referendum sono una sorta di programma di riforme, riforme sulla cittadinanza, riforme soprattutto sul lavoro in particolare, anche se non esclusivamente, vanno a mettere le mani sul testo di legge sul lavoro forse più famoso degli ultimi anni, sicuramente di questo ultimo decennio, quel testo che va sotto il nome del Jobs Act, che fu approvato dal governo Renzi proprio esattamente una decina di anni fa in queste settimane. I quesiti che, come dicevo, chiedono di fatto il ritorno, almeno uno, il più importante probabilmente, il ritorno all'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Il tema qui sono i licenziamenti ingiusti e chiedono poi anche di togliere il tetto ai risarcimenti per chi viene licenziato senza motivo. Referendum, programma di riforme, condivide questa visione oppure è esagerato?
Devo dire che è un paradosso perché che si possa definire programma di riforme uno strumento che ha una funzione abrogativa, sappiamo tutti che il referendum non propone ma si limita ad abrogare delle norme esistenti, vuol dire più che avere un programma certificare il fallimento della politica e della legislazione italiana, questo certamente è un fallimento della legislazione del lavoro italiana, in particolar modo del Jobs Act, devo dire dire che dopo 10 anni manifesta tutte le macerie che ha prodotto sul mercato del lavoro italiano. Ricordiamo che lo slogan era la libertà dal posto di lavoro e quindi massimo della flessibilità, e il risultato è stato flessibilità massima ma potere contrattuale dei lavoratori ridotto ai minimi termini, risultato retribuzioni ai minimi termini. Questa è la realtà.
Lei, avvocato Tambasco, questa mattina ci porta una notizia importante sul tema del demansionamento e del suo risarcimento. Questo tema, tra l'altro, del demansionamento è toccato proprio dalla legge del Jobs Act, non rientra tra i temi dei referendum, tra i quesiti referendari di quest'anno, però appunto è una colonna di quelle norme che appunto hanno 10 anni. Comincio col chiederle che cos'è il demansionamento.
Il demansionamento è sostanzialmente lo svuotamento, l'adibizione del lavoratore a mansioni inferiori rispetto a quelle del proprio inquadramento, ma non solo. Anche nel caso in cui il lavoratore sia lasciato totalmente inattivo, quindi senza nessun tipo di mansione, beh, in questo caso la giurisprudenza parla comunque di demansionamento o di forma più grave di demansionamento del lavoratore. Quindi in buona sostanza il demansionamento si risolve nello svuotamento parziale o totale della professionalità del lavoratore.
Le norme di 10 anni fa lo hanno reso più facile, più facile da attuare?
Sulla carta sì. Sulla carta sì, perché le norme del 2015, modificando l'articolo 2103 del Codice Civile, in teoria prevedevano la possibilità per il datore di lavoro di modificare unilateralmente le mansioni anche in peggio, quindi retrocedendo il lavoratore a mansioni immediatamente inferiori purché fossero nella medesima categoria prevista dal contratto collettivo. Questo sulla carta, devo dire che nei fatti non abbiamo visto molte applicazioni di questa norma, e comunque anche nel caso in cui sono state applicate, la giurisprudenza in un modo o in un altro ha trovato la via per comunque evitarne l'applicazione. Quindi il bilancio a 10 anni di approvazione della norma è probabilmente più fumo che altro, ci siamo preoccupati forse per nulla.
Avvocato Tambasco, qual è dunque la notizia che lei ci porta dalle stanze del Palazzo di Giustizia di Milano? Chi ha deciso e soprattutto che cosa?
La notizia è che finalmente i risarcimenti in Italia in materia di lavoro iniziano a essere dignitosi e decorosi. Faccio riferimento.
Cioè non sono 4 lire, ecco.
Non sono più, diciamo, 4 euro, per riprendere l'immagine. Giusto. Perché una sentenza recente della Corte d'Appello di Milano, che ha confermato una pronuncia in primo grado del Tribunale di Milano, pubblicata il 18 febbraio, quindi il mese scorso, ha riconosciuto a un bancario demansionato per un lunghissimo periodo di tempo, 13 anni, un risarcimento record, €500.000. In questo caso la gravità e l'entità del risarcimento è dovuta principalmente al fatto che il bancario è stato demansionato e quindi in questo caso ridotto alla inattività lavorativa totale per 13 anni, quindi è la durata e la natura del fenomeno, l'inattività lavorativa, che ha portato a questo risarcimento davvero record.
Questa inattività significa vieni messo in un angolo e non fai niente, giusto? Ho capito bene?
Esattamente, è una curiosità. Gli ascoltatori potranno ritenere strano che il lavoratore che comunque viene messo in un angolo non fa nulla, gli viene pagato lo stipendio, lo stipendio gli viene pagato, venga anche risarcito, ma la logica è molto chiara, lo dice questa sentenza, ma lo dice una giurisprudenza consolidata. Il diritto al lavoro è un diritto alla dignità professionale, e quindi l'inattività lavorativa, l'essere ridotto a non far nulla, girarsi i pollici di fronte ai colleghi è umiliante, lede la dignità personale, lede la propria libertà, e quindi nonostante venga corrisposta la retribuzione merita un risarcimento a parte che deve compensare che cosa? Non soltanto lo svuotamento di professionalità, perché se io rimango per 13 anni inerte chiaramente perdo il mio bagaglio di professionalità non applicando e non praticandolo, ma in secondo luogo anche i danni psicofisici. L'inattività incide, in questo caso ha inciso gravemente sulla salute, sull'integrità psicofisica del lavoratore e il danno alla dignità personale.
Dottor,
prego, prego.
Avvocato Tambasco, leggo da un suo appunto che i due fattori che hanno principalmente determinato la liquidazione di questa somma, appunto fuori dalle medie, lei si appuntava una cifra come tra i 25 e i 28 mila euro come media risarcitoria, cioè finora in media i lavoratori e le lavoratrici prendevano quei soldi lì, 25-28 mila euro, qui stiamo parlando appunto di mezzo milione, ma il tema non è soltanto e soprattutto l'intensità del risarcimento, cioè che sono tanti soldi, ovviamente, il tema è anche l'affermazione di quello che lei diceva poco fa, cioè qui i giudici affermano che c'è una violazione della dignità della persona, cioè la gravità del tipo di dequalificazione subita dal lavoratore è così forte che finisce per determinare il grosso di quel risarcimento, ho capito bene?
Certamente, ma c'è anche un altro punto secondo me importante in questa pronuncia, molto innovativo anche se riprende un principio della Cassazione del 2023, e vale a dire che questo risarcimento, il risarcimento del danno, viene riconosciuto anche nel periodo di inattività che è dovuto al licenziamento. Faccio un passo indietro, questo lavoratore era stato anche licenziato due volte e poi reintegrato. In questo caso i giudici hanno riconosciuto il diritto a essere risarcito anche per i periodi in cui era fuori dall'azienda, costretto a far nulla, quindi non era nell'organigramma dell'azienda perché licenziato, ma nonostante ciò è stato comunque riconosciuto il risarcimento del danno al di là e oltre l'indennizzo che pure gli era stato corrisposto per il licenziamento illegittimo e per la reintegra nel posto di lavoro. E questo è un principio molto importante, è l'applicazione di un principio molto innovativo nella giurisprudenza italiana.
Visto che è scritto nero su bianco dai giudici di primo grado, di secondo grado e quindi con un rilievo via via crescente e maggiore, che implicazione avrà questa decisione adesso sul futuro delle cause di questo tipo, avvocato Tambasco?
Io penso che certamente ci potrà essere un effetto ancoraggio, vale a dire la giurisprudenza inizierà automaticamente a comprendere o a capire che probabilmente risarcimenti di questo tipo non sono risarcimenti stratosferici o alieni dal sistema, ma possono diventare la norma in casi ovviamente di questa gravità, e quindi si potrebbe andare al di là e oltre quelle che erano le medie che lei ha ricordato, le medie certificate dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Ma soprattutto, ripeto, questo inciderà moltissimo, a mio avviso, in futuro anche su quelle che possono essere le politiche all'interno delle aziende e dei posti di lavoro, perché evidentemente risarcimenti di questo tipo hanno anche un effetto dissuasivo rispetto a quelle che possono essere le condotte dei datori di lavoro. Quindi ben vengano risarcimenti di questo tipo, e per una questione di giustizia risarcitoria, ma anche per una questione di orientamento delle politiche del lavoro, orientamento delle condotte all'interno dei posti di lavoro, e quindi con finalità dissuasiva speciale e general preventiva.
E su questo mi sembra che al momento è tutto chiaro, vedremo se poi la cautela dei datori di lavoro che incorrono in questo tipo di situazioni, se la cautela in qualche modo regnerà sovrana oppure no, oppure se i datori di lavoro se ne fregheranno, lasciatemi passare il termine, di quella che è stata un'affermazione di principio rilevante in quella sentenza di cui abbiamo parlato, di cui lei ci ha parlato, avvocato Tambasco, in questi 15 minuti. Allora io la ringrazio perché con lei ogni tanto torniamo su alcune sentenze topiche che riguardano il mercato del lavoro, che sono importanti per tantissime persone, che possono anche aprire delle strade nuove nella regolamentazione dei rapporti di lavoro. Grazie avvocato per essere stato qui con me stamattina e buona giornata.
Grazie a lei, grazie agli ascoltatori, buona giornata.
Era l'avvocato Domenico Tambasco, avvocato, giuslavorista. come ci spiegava all'inizio, da diversi anni lui si occupa in particolare nello specifico di conflittualità lavorativa e ci ha spiegato che cosa significa questa espressione. Chiudiamo la trasmissione di oggi con un promemoria sui quattro referendum sul lavoro e quello sulla cittadinanza che aspettano di essere votati dai cittadini e dalle cittadine. Il governo infatti non ha ancora deciso quale sarà la data della consultazione, una data che dovrà cadere comunque in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, è la Costituzione che lo prescrive. Buongiorno e benvenuta a Tania Scacchetti, buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Segretaria generale dello SPI CGIL, il sindacato dei pensionati della CGIL. Allora, la mancanza di una data, partiamo da qui, sta contribuendo secondo lei un po' alla cappa di silenzio che c'è su questi quesiti referendari tutti importantissimi?
Ma indubbiamente l'assenza ancora della data dell'appuntamento elettorale da questo punto di vista pesa, ma credo pesi di più una rimozione dell'appuntamento elettorale. Io insomma la leggo un po' così, un silenzio complice, ecco, anche da parte del governo. Questa è una delle ragioni per cui ieri nella conferenza stampa dei comitati sono state ribadite insomma tre questioni. Innanzitutto la possibilità di avere il prima possibile la data. Oggi c'è un incontro a Palazzo Chigi, penso che sia questione davvero di poche ore o al massimo pochi giorni. La seconda richiesta, che il servizio pubblico garantisca una corretta informazione che sui mezzi di comunicazione nazionale,
quindi diciamo il servizio pubblico radiotelevisivo, la RAI,
e che il governo diciamo dia piena comunicazione per agevolare la partecipazione democratica. Poi naturalmente anche la data che sarà scelta, i comitati correttamente penso hanno chiesto l'election day, cioè la concomitanza delle elezioni amministrative che ci saranno in alcuni comuni con l'appuntamento referendario e la possibilità anche di chi sta all'estero o dei fuori sede, in particolare gli studenti, di poter partecipare al voto, ecco, sono tutte questioni che sostanziano o meno un diritto democratico e penso che il primo tema sia rendere adeguatamente consapevoli le persone dell'importanza dell'appuntamento.
Ora, l'importanza di questo appuntamento, come dice lei, lo si ricava dal fatto che mettendo assieme i quattro referendum sul lavoro, e cioè quelli in cui si chiede di ripristinare la reintegra per i lavoratori e le lavoratrici licenziate ingiustamente, eliminare il tetto ai risarcimenti per chi viene mandato via senza motivo, sto ricordando i quesiti in sintesi dei referendum, limitare gli abusi dei contratti precari, garantire maggiore sicurezza sui posti di lavoro, e poi c'è il referendum sulla cittadinanza italiana che chiede un po' di dimezzare i tempi della residenza legale in Italia a 5 anni. Questi referendum, così per come li ho riassunti, forse troppo, ma comunque rappresentano una vera e propria piattaforma anche di cambiamento, chiamiamolo così. Partiamo dai quattro sul lavoro, che sono poi quelli su cui la CGIL ha raccolto le firme.
Sì, tutti e cinque, devo dire, i referendum rappresentano la prospettiva di un cambiamento, proprio di un cambiamento anche nel modello sociale, cioè di quale lavoro vogliamo per noi, per i nostri figli e per i nostri nipoti, cioè un lavoro sicuro, dignitoso, retribuito, giustamente retribuito, ma anche dignitoso, e quindi non un lavoro alla mercé, diciamo così, del sistema imprenditoriale o subordinato alle logiche diciamo, della competitività, no? E quindi il lavoro che purtroppo abbiamo visto crescere in questi ultimi anni. Ma anche il referendum sulla cittadinanza propone un cambiamento sociale a fronte anche di una grave crisi demografica che colpisce il nostro paese. C'è un tema di riconoscimento di diritto a chi nel nostro paese abita, lavora, vive, insomma, addirittura speriamo che questo quesito apra a una nuova discussione sullo ius soli. Io penso che alla base di tutto, al di là dell'effetto sui quesiti, che comunque cambieranno concretamente la condizione di lavoro delle persone e dei cittadini del nostro paese, e quindi possono determinare un cambiamento subito per le persone che sono coinvolte, pensiamo a quello sulla cittadinanza, diciamo così, oltre 2,5 milioni di persone vedrebbero ridotti i tempi, ma pensiamo anche quello ad esempio sui licenziamenti o sul tempo determinato, determinerebbero sostanzialmente una maggiore sicurezza, una maggiore garanzia e anche quindi un maggior potere dei lavoratori nel difendere la loro condizione. Ecco, io penso che alla base di tutto ci sia il protagonismo delle persone, la possibilità di dare una svolta a un paese che ha preso una china che noi, ma non credo solo noi, consideriamo molto pericolosa.
Le voglio fare un'ultima domanda, Taina Scacchetti, prima di salutarla, ed è questa: ha a che fare con gli Stati Uniti, ha a che fare con quella manovra contro la pubblica amministrazione americana, anche qui semplifico moltissimo, che ha messo in campo Elon Musk. Le chiedo se in qualche modo dagli Stati Uniti, qua in Europa, qui in Italia in particolare, è arrivato qualche riflesso di quella chiamiamola restaurazione, di smantellamento della burocrazia americana, tipo siete stati contattati, che ne so, da qualche associazione, sindacato che ruota attorno al mondo della pubblica amministrazione negli Stati Uniti?
Ma io non ho notizie di un contatto in questo periodo, ma non lo escludo, e anzi credo che ci sia bisogno di mettere in rete i sindacati, diciamo così, a partire da quelli europei e poi anche con i sindacati mondiali, per capire come si contrasta questa, l'idea che c'è sotto questo comportamento, in questo caso nei confronti della pubblica amministrazione, ma anche questa violenza, no? L'utilizzo, la repressione, la negazione del dissenso, no? Cioè l'idea che chi comanda debba davvero imporre la propria volontà e quindi ridurre, diciamo così, anche gli apparati e le istituzioni a una mera funzionalità rispetto a chi comanda. Cioè, io penso che l'aria che sta tirando, le cose che sentiamo dire, lo sdoganamento anche di una violenza verbale, no? Insomma, la cancellazione della diplomazia come strumento di relazione fra le persone, ecco, siano cose che hanno molto a che fare non solo con il sindacato e quindi con gli strumenti che il sindacato deve mettere a disposizione di un ragionamento, ma davvero con il protagonismo e il coinvolgimento delle persone. Noi di questa deriva, insomma, che ha molto a che fare anche con la riduzione del ruolo del pubblico e del valore del pubblico e delle istituzioni pubbliche, quindi democratiche, credo ci dovremmo misurare, credo che abbiamo una grande preoccupazione. Se si costituisce una rete dei sindacati su questo tema, credo sia una cosa, sarebbe una cosa molto importante.
Grazie Taina Scacchetti per essere stata qui a Pubblica questa mattina. Buona giornata e a presto.
Grazie, buona giornata a voi.
Taina Scacchetti è la segretaria generale dello SPI-CGIL, il sindacato delle pensionate e dei pensionati della CGIL. Sono le 11.25, prima di chiudere la puntata di oggi di Pubblica vi ricordo che domani ci sarà il secondo incontro del ciclo di lezioni di antimafia. il nono ciclo che è iniziato 2 settimane fa. L'incontro di domani, 12 marzo alle 18:30 alla Casa della Memoria a Milano, in via Confalonieri al 14, l'incontro di domani, dicevamo, si intitola Il coraggio di Rosa, storia di una donna che ha ripudiato l'andrangheta. Questo è anche il titolo di un libro che è stato pubblicato recentemente da Rubettino Editori, di cui è autrice Marisa Manzini. Manzini è ospite domani alla Casa della Memoria, è sostituta procuratrice alla Procura Generale di Catanzaro. L'incontro di domani sarà introdotto da Sabrina Riccardi, che fa parte della scuola di formazione Antonino Caponnetto. La lezione di domani sarà una lezione, quindi, come avete sentito dalle ospiti, sul patriarcato mafioso e sul coraggio delle donne nel ripudiarlo. Domani, quindi, mercoledì 12 marzo alle 18:30 alla Casa della Memoria a Milano. La linea adesso va a Dira Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani alle 11. Vi auguro una buona giornata a tutte e a tutti. Da Lele Liguori, ciao!